la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione per questa ultima puntata di marzo della nostra newsline, fascia informativa locale che apriamo con uno sguardo subito al meteo per le prossime ore e anche per l'arco appunto della settimana. Roberto Valorani dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
Che giornata sarà e quali prospettive ci saranno questa settimana?
In queste ore splende il sole sul nord-ovest, mentre una maggiore variabilità con qualche addensamento, soprattutto sull'Aretino, con nubi anche consistenti associate a dei rovesci che tenderanno ad esaurirsi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio continuerà a splendere il sole sulla costa, qualche nuvolamento in più in Appennino associato a qualche breve locale piovasco, comunque fenomeni piuttosto localizzati, non succederà granché altrove, solo un po' di nuvolosità variabile. Temperature in leggero calo oggi, non oltre i 16-17 gradi in pianura, venti piuttosto sostenuti nel pomeriggio da nord-est. Continuerà una fase un po', diciamo, ancora variabile e non particolarmente calda per l'inizio di primavera. Infatti domani un'area depressionaria sul sud della penisola continuerà a essere alimentata da aria fresca del nord Europa. Rinforzeranno anche in Toscana i venti di grecale piuttosto forti, quindi prestare attenzione, e aumenteranno un po' anche le nuvole, ma le precipitazioni si limiteranno alle zone appenniniche, un po' anche alla provincia di Arezzo, Siena e l'interno del Grossetano. Caleranno le temperature, appunto, che tornerà a cadere la neve in Appennino anche oltre 1000-1200 metri, quindi diciamo una circolazione domani un po' più invernale che non primaverile.
E allora ci faremo trovare attrezzati, abbiamo assaggiato la primavera questo weekend, ma insomma come sappiamo la flessibilità, la variabilità è proprio tipica primaverile. Dunque grazie alle informazioni e agli aggiornamenti da parte dell'AMA che sentiremo domattina. Adesso una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Spazi di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici. 14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. Controradio.
Alle 8 passate da 7 minuti, lo abbiamo anticipato, aiuto per Myanmar. Apriamo la nostra newsline con aggiornamenti sul terremoto e sugli aiuti alle popolazioni colpite dal sisma. Lo sentivamo anche da Popolare Network, migliaia sotto le macerie, gli ospedali al collasso, altre scosse in arrivo anche i monsoni. C'è poi la questione sanitaria, igienica e soprattutto anche dei rifornimenti, l'allarme dell'OMS, ma noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitarie per Oxfam Italia. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, un quadro critico in evoluzione su un territorio e su una popolazione già fragilissima con la guerra civile. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
Sì, come ha detto lei, purtroppo questo terremoto si colloca in un paese dove già 20 milioni di persone avevano bisogno di assistenza umanitaria. Era un paese molto fragile che stava affrontando crisi umanitarie prolungate. Quindi si aggiunge un ulteriore strato di devastazione. Le immagini piano piano che stanno arrivando non lasciano a noi spazio a speranze. I morti saranno molto molto più di quelli che in questo momento sono stati ufficializzati. Si parla in questo momento di quasi 2000 morti, ma saranno molti, molti di più purtroppo, anche perché è molto difficile scavare nelle macerie, ci sono scene molto crude, insomma, dove si sta scavando anche a mano. Inoltre va detto che le principali vie di comunicazione sono interrotte, così come le reti di telecomunicazione hanno subito un impatto significativo. Ecco, la situazione è veramente molto complicata. Nonostante questo, la comunità internazionale, le organizzazioni internazionali come Oxfam si sono mosse dai primi momenti. Ad esempio, la nostra organizzazione si è divisa in due parti. Una sta facendo quello che in gergo tecnico si chiama valutazione dei bisogni, e quindi è in azione in varie città, in varie località colpite, per capire le priorità. E l'altra invece sta già agendo, e quindi abbiamo iniziato già a distribuire beni di prima necessità, quindi da migliaia di kit igienici, coperte, materassi, zanzariere, perché essenzialmente quello che stiamo vedendo è che tra i principali bisogni c'è quello di avere un rifugio, posti dove stare, cibo, assistenza sanitaria, e infine è importante curare l'aspetto igienico-sanitario per evitare il diffondersi di epidemia.
Ecco, Pezzati, peraltro appunto gli ospedali non hanno più spazio per i morti, i forni crematori sono pieni, i cadaveri vengono bruciati per strada, le immagini appunto a cui faceva riferimento, oltre a questa incessante ricerca tra le macerie e tutta anche una gestione rispetto alla fornitura di energia elettrica, l'acqua che rimane compromessa, l'assistenza per i feriti e le famiglie dei dispersi, davvero ha portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a classificarla come crisi di livello 3, il più alto.
Eh sì, perché purtroppo il terremoto è stato veramente molto molto forte, insomma, una scala di 7.7 in un paese, come abbiamo detto, già piuttosto fragile, ha avuto questo effetto devastante, dove tutti gli edifici principali sono crollati, scuole, ospedali, e quindi anche per questo che noi vediamo queste scene di sovraffollamento, perché le strutture che funzionano sono pochissime, perché il resto è caduto. Quindi anche a livello di risposta internazionale sarà molto difficile, vanno organizzate strutture da campo poi quell'area, tra l'altro sono previste nuove scosse, quindi va tutto organizzato anche per essere pronti a gestire nuovi danni, nuovi flussi di spostamenti di persone, insomma, ecco.
Certo. E anche far agire in sicurezza il personale, gli operatori e le operatrici. Ci dice da qui come poter aiutare Oxfam? Avesse messo in campo degli strumenti tramite il vostro sito oxfam.org, oxfamitalia.org?
Sì, sì, sì. Sì, sì, basta andare nel nostro sito, esistono già le istruzioni, si può fare una donazione con carta di credito oppure con un bollettino postale, insomma, metodi abbastanza semplici. È importantissimo, noi siamo già là, aiutateci a poter fare ancora di più.
E a differenziare, come ci illustrava, quelle che sono le necessità di intervento davvero in un contesto di fragilità e dell'evoluzione anche dal punto di vista dell'emergenza che pone criticità anche per gli operatori che sono lì. Dunque grazie per il vostro impegno, per il vostro lavoro, tutte le informazioni anche nel podcast relativo a questa intervista. Grazie a Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitaria Oxfam.
Grazie a lei, buona giornata.
About the passion, not.
È lunedì, sono le 8:15 e dunque buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti. Buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, veniamo dalla catastrofe del Myanmar, aggiornamenti con Oxfam, dunque è difficile parlare di una politica che in realtà usa parole di guerra, voglio dire, ora ci arriveremo, ma sono tanti gli aspetti ci fanno titolare questa rubrica stamattina, disarmare le parole per disarmare la politica. Sono tanti gli spunti su cui ti solleciterò, dunque mi raccomando, risposte brevi, concise, però insomma con la tua capacità di sintesi non ne dubito. Allora, poi in fondo dal Myanmar al tema che affrontiamo in apertura non c'è poi tanta distanza concettuale se pensiamo alla politica. Sto parlando della polemica nei confronti dell'opera El Dorado di De Gara in Santissima Annunziata. Abbiamo sentito l'artista Giovanni De Gara sia nell'installazione della la sua opera appunto il giorno dell'Annunciazione, sia le polemiche e gli attacchi di una destra che ha attaccato anche l'arcivescovo per questa operazione culturale e simbolicamente ma anche sostanzialmente di accoglienza. Come hai letto questa dinamica?
Cercheremo di dirlo con parole a nostra volta disarmate per non farci prendere invece proprio appunto dal vortice della polemica che invece purtroppo a volte sembra pagare chi ci si presta. Noi cerchiamo di astenerci da questo, segnalando che personalmente poi c'ho anche tra virgolette un conflitto di interessi, perché per me Giovanni è innanzitutto un amico da tantissimo tempo, però credo esattamente non fosse proprio né lui né la sua opera l'esatto bersaglio dei due esponenti di Fratelli d'Italia che si sono scagliati contro, intanto perché appunto né Draghi né Gandolfo hanno, diciamo, un background che li può far ergere a giudici dell'arte, e tantomeno alla storia dell'arte, tantomeno al dato anche solo estetico, e men che meno all'opera di De Gara in quanto tale. L'obiettivo era molto politico, totalmente sballato, perché hanno parlato di la sinistra che impone. Qui non c'era nessuna sinistra, c'era un artista e c'era, sì, permesso concesso da un arcivescovo, che forse era il reale obiettivo di quelle polemiche, che però è bene riconsegnare ad un silenzio, se non per prendere invece magari la parte positiva, che è fare un po' di pubblicità, perché poi in fondo credo che questo sia stato il loro unico risultato, a una bellissima iniziativa, una bellissima opera che è quella di Giovanni.
Ricordiamo, e sono anche visibili sul nostro sito controradio.it, le Porte Dorate, peraltro ormai già in una sessantina oltre di chiese, di basiliche messe da De Gara in questi anni, in questa opera che è un viaggio della speranza concretizzato davvero in una scelta artistica quanto mai d'impatto. La prima fu a San Miniato, insomma, quindi veniamo da lontano. Allora c'era Salvini con le sue operazioni per quanto riguardava i migranti, poco è cambiato da un punto di vista politico su quel versante, ma andiamo adesso invece alle offese di Donzelli al giornalista del Fatto Quotidiano, fino alla reazione di Prodi verso una giornalista di Quarta Repubblica. Giornate concitate da questo punto di vista. Io ti propongo un estratto di scuse, valuteremo, di Donzelli che abbiamo recuperato e poi commentiamo insieme.
Fuori ombra di dubbio nei confronti di tutta la stampa, anche di chi non stimo come Salvini. Se viene ora col microfono e mi fa delle domande, gli rispondo. Se viene chiunque di voi e mi dice fuori microfono, non sto registrando, è una cosa nostra, mi dai un commento, sono libero di decidere se dargli o non dargli la mia opinione. Formalmente, se dico una parolaccia, mi scuso con gli italiani che non hanno mai detto una parolaccia, ma se uno mi ha spiato per 6 anni il cellulare e l'ha pubblicato e sta facendo soldi per vendere le mie chat private sul cellulare spiate per 6 anni, se permettete posso avere,
non erano private,
avere la stima,
erano private, private, ma erano una
lo deciderà un tribunale.
Non chiede scusa. Gli italiani che non dicono parolacce.
Ma mi scuso perché io sono stato attento finora a non dire mai in pubblico una parolaccia perché ci tengo anche allo stile. Non sapevo di essere registrato. Se avessi saputo di essere registrato avrei espresso lo stesso concetto senza parolacce.
E insomma, questo è Donzelli in riferimento a Salvini, il giornalista del Fatto. Si è scusato anche Prodi nei giorni scorsi, la sua reazione verso una giornalista di Quarta Repubblica, ma sta salendo una temperatura che va oltre quello che è il rispetto innanzitutto delle professionalità, ma credo anche ci sia qualcosa di più, mi raccomando, con i termini e la cornice, Tommaso, perché siamo su un terreno ad alta temperatura, diciamo.
Sì, siamo su un terreno ad altissima temperatura ed è esattamente corretto le scuse chieste da Prodi, perché sarebbe stato ipocrita cancellare il segno di un errore che pure è stato fatto in maniera, se si vuole, non troppo intenzionale, però è stato fatto. Quindi le scuse di Prodi erano opportune. Quelle di Donzelli non erano tanto per la parolaccia, perché la parolaccia in sé passa, vola, va nel vento, certo non fa onore a chi la usa, ma chi di noi non l'ha usato, ma il punto non è la parolaccia, non è una questione di bon ton, è una questione di sostanza, laddove tu ad un giornalista ti rivolgi di fronte a tutti i suoi colleghi in un modo che non è solo offensivo nei termini della volgarità della parola, ma è offensivo nei confronti della correttezza di un ruolo che è quello tuo istituzionale e quello suo che è di appunto voce di una stampa che deve essere libera. Lì c'è un grave errore da parte di Donzelli, per quello avrebbe dovuto chiedere scusa prima ancora per la parolaccia, ma evidentemente non considera quello un errore, perché come hai sentito lui continua a rifarsi all'idea che sarà un tribunale a stabilire se quanto ha fatto Salvini sia corretto o meno. Quello del tribunale è un'altra vicenda, tu comunque in qualunque circostanza rivolgerti così ad una voce libera della stampa non te lo puoi concedere, proprio perché non sei, come si direbbe, un pinco pallino qualunque, ma hai un ruolo, una funzione, una responsabilità rispetto alla quale dovresti sentire un vincolo. Ma mi pare che ultimamente, qui ci direi a questo punto anche Calenda che si rivolge.
Qui ti ci volevo, sì.
Ci andiamo anche lì, perché io mi interrogo a questo punto, Chiara, se forse siamo noi che siamo un po' fuori dal mondo, perché questa escalation verbale, da dove abbiamo a capo del paese più potente del mondo un uomo che ha fatto della politica dell'insulto alla propria cifra, laddove da altre parti non mi pare si stia meglio, io mi chiedo, forse siamo fuori tempo noi, che invece forse la politica dell'insulto paga, che allora forse dovremmo iniziare anche noi, Chiara, ad usare altri, se vuoi io ti offendo, allora poi dopo tu offendi me, la gente si entusiasma, perché poi il problema è che queste cose qui pagano nei confronti di un'opinione pubblica rispetto alla quale forse la trasmissione più ascoltata della radio italiana è una trasmissione fatta a base di lutti, scuregge e offese H24, per l'appunto, dato che è su Radio 24.
Però noi non ci arrendiamo e presidiamo anche proprio come narrazione e come riflessione, lo facciamo in vari ambiti, in quello della politica devo dire la verità è un po' più difficile, ma ce la mettiamo tutta, Tommaso. Allora dai, tornando a Calenda, però cerca di spiegarmi com'è possibile che insomma chiami volenterosi con lui e Forza Italia, ma quali volenterosi e soprattutto in quale campo a questo punto?
Ma io non lo so, io credo che lui stia cercando una visibilità nuova, ma anche lì si rivolge ad un pubblico rispetto al quale l'elettorato moderato, liberale, non è abituato a certi toni, a certe uscite. Tu puoi pensare il male che vuoi del Movimento 5 Stelle, puoi non avere alcuna compatibilità politica con quella proposta politica e va benissimo, ci mancherebbe, viviamo in una democrazia in cui è sano che ci siano offerte politiche le più diverse tra loro, proprio perché la pluralità è garanzia che tutti trovino rispondenza del proprio sentire e dargli forma politica. Ma dire che rispetto al Movimento 5 Stelle l'unica opzione è cancellarlo, anche lì si va su un livello di violenza verbale rispetto al quale non credo sia sano per il dibattito in sé, però dall'altro mi chiedo, pagherà questa cosa qui? Perché a un certo punto la domanda da fare soprattutto agli ascoltatori, perché alla fine della fiera poi ci viene dimostrato che questa roba paga? Ora non voglio dire il caso di Calenda, ma abbiamo mille altri casi in cui l'insulto è la cifra di un successo rispetto al quale alla fine dobbiamo farci delle domande. È quello ciò che alla fine passa, è quello ciò che alla fine riesce ad avere, a fare breccia nei sentimenti di chi ascolta? Io me lo domando. È un grande punto interrogativo anche rispetto al fatto che forse non so più leggere la realtà che mi circonda.
E sulla sua visione di costruire un fronte dei volenterosi, appunto, di casa nostra, composto da Azione, Forza Italia, Più Europa, Democratici Centristi, che strategia leggi da questo punto di vista?
No, non ci vedo grande strategia, ma questo anche perché tipicamente non assegna a Calenda la grande capacità di visione politica. Lo trovo veramente spesso e volentieri, ma anche in questa iniziativa, rispetto alla quale sì, individua una linea di frattura che è evidente, ma non è tale da ricostituire i fronti politici su fronti diametralmente nuovi. Poi, per carità, anche qui magari mi sbaglio io, però non vedo una prospettiva in questo riorientarsi di tutto l'asse politico intorno a quello che traccia Calenda. Ripeto, poi magari mi sbaglio e tra qualche mese siamo qui a ragionare di fronti che sono stati disegnati dalla grande visione di Calenda.
E allora abbiamo 2 minuti in conclusione, non posso non tornare sulle regionali, però lo faccio con 2 versanti. Uno è un articolo dei giorni scorsi della Nazione, candidatura in stallo in attesa di Roma, ipotesi rinvio al 2026. Il Viminale riflette, i candidati non ci sono ancora e i 2 interrogativi sono: perché Tomasi ancora è candidabile e non candidato e perché Gianni ancora è candidabile e non candidato? Una battuta davvero su questo.
La battuta è molto rapida. Qui siamo alla follia per cui prima bisogna individuare i candidati e poi si fanno le elezioni. No, normalmente si fissano le elezioni e è compito dei partiti trovare i candidati, laddove peraltro in un caso come questo sarebbero piuttosto spontaneamente presenti, ma pure riusciamo ad arrivare al paradosso per cui fermi tutti, non ci sono i candidati, rimandiamo le elezioni, per dare l'idea che proprio siamo al ribaltamento del senso della democrazia, che sarebbe fatta di regole e a volte anche di date certe.
E invece Stella con Forza Italia che mostra i muscoli in città, in 1000 al Puccini, mica pochi, voglio dire. Che cosa innesta ancora di più nella dinamica elettorale di equilibri politici del centrodestra?
Qui ti risponderei con il poeta: siamo figli della Stella, non ci fermeremo mai per niente al mondo, perché mi pare che Stella, che pure avrebbe agio adesso di fermarsi un attimo, calmarsi e riposarsi, non ne abbia alcuna intenzione. Bocca al lupo.
E allora su questo siamo stati bravi, perché davvero abbiamo dato uno spaccato abbastanza articolato di questa settimana, chissà quante ne commenteremo la prossima. Grazie Tommaso Ciuffoletti, a lunedì.
Ciao, buona giornata.
8:30 minuti, tra pochissimo Linea Popolare Network, dunque Linea Milano. Noi ci ritroviamo negli studi di Controradio subito dopo, mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo e andremo in Notizie dalla Piana con i colleghi di pianonotizie.it per riflettere e approfondire i fatti che vengono dal territorio a partire dall'ex GKN in questo ultimo giorno di procedura di mobilità. Tutto questo su Controradio.
Le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver abbattuto nella notte 66 droni lanciati dall'Ucraina su tre diverse regioni del paese. Al momento non si registrano vittime né danni. Ieri Mosca aveva rivendicato anche la presa di un'altra località nel Donetsk. Secondo diversi analisti, il Cremlino starebbe per lanciare sull'Ucraina una nuova massiccia offensiva militare di terra. Dalla Casa Bianca nella notte Donald Trump è tornato intanto a minacciare Zelensky. Firmi l'accordo sullo sfruttamento dei minerali o avrò grossi problemi, ha detto. Il presidente statunitense ha ribadito anche la sua delusione nei confronti del presidente russo, ma rispetto agli attacchi di ieri le sue parole sono state più concilianti. Putin non si rimangerà la parola, sosterrà la tregua, ha detto. Ieri Trump si era detto molto arrabbiato col presidente russo e aveva minacciato nuove sanzioni contro la Russia.
A Gaza nella notte gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 9 persone nei dintorni di Khan Yunis, tra questi anche alcuni bambini. Ieri, nel primo giorno di Eid al-Fitr, la festività che segna la fine del Ramadan, i bombardamenti hanno ucciso oltre 60 palestinesi in tutta la striscia. La Mezzaluna Rossa ha intanto recuperato i corpi dei 14 soccorritori uccisi dai militari israeliani la scorsa settimana e dice che la loro uccisione costituisce un crimine di guerra.
In Israele intanto Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver scelto l'ex comandante della Marina Eli Sharvit come nuovo direttore del servizio di sicurezza interno israeliano. Per ora non può però procedere con una nomina ufficiale perché la Corte Suprema ha sospeso il licenziamento dell'attuale capo dello Shin Bet Ronen Bar in attesa che vengano esaminati i ricorsi contro la decisione del governo. Il licenziamento di Bar è tra i motivi delle proteste di piazza che si sono registrate nelle ultime settimane in tutto il paese.
Esistono linguaggi e posizioni diverse, ma sui fatti il centrodestra non si è mai diviso. Dopo un fine settimana di dichiarazioni al limite dell'insulto, stamattina è toccato al ministro per gli affari europei Foti di Fratelli d'Italia cercare di smorzare le tensioni tra gli alleati di governo. Nel weekend la Lega aveva annunciato un'iniziativa comune col gruppo dei patrioti europei per chiedere alla presidente tedesca della commissione, così Salvini ha definito von der Leyen, una revisione del suo piano di riarmo europeo. Non abbiamo bisogno di sfascia carrozze, gli aveva risposto a stretto giro Tajani.
I timori legati all'introduzione dei dazi americani si ripercuotono in queste ore sulle borse asiatiche. Tokyo perde il 3,9%, Taiwan il 4,2%, Seoul il 3%, Sydney l'1,7%. In rosso anche i futures sull'Europa, nuovo record dell'oro che ha guadagnato un altro 1%. Mercoledì entreranno in vigore i nuovi dazi reciproci decisi dall'amministrazione Trump. Avremo un nuovo boom economico in America, ha detto Trump questa notte.
Tempo previsto per la giornata di oggi: sole, alta pressione, vento forte sulle regioni del nord, piogge sparse sulle regioni adriatiche, intense invece su Sicilia e Calabria. 8:34 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Ehi, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione nord. In A11 code tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso verso Firenze. E arriva in Chipilico da tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci in carreggiata opposta Sesta, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Santa Croce. Siamo a traffico ferroviario per intervento dei vigili del fuoco nei pressi di Borgo a Mozzano, si registrano ritardi e rallentamenti per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo restringimento di carreggiata per incidente in via Bolognese, il traffico è rallentato. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it. Odissea minore per un'educazione della frontiera. Ideazione di Nicola Di Chio, Cristian Elia, Miriam Selina Fieno. Un progetto multidimensionale di teatro, giornalismo narrativo e cinema documentario sulla rotta balcanica per conoscere la realtà aspra delle frontiere europee, luogo di infanzia di migliaia di bambine e bambini in fuga con i genitori. Da martedì 1 a domenica 6 aprile al Teatro Fabricone.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Contro Radio.
Minuti, sì, la linea torna agli studi di Controradio. Siamo in acquario anche con Raffaele Palumbo. Ciao Raffaele, buongiorno.
Buongiorno, bentrovata.
Notizie dalla Piana, l'orario è questo, diamo uno sguardo, anzi approfondiamo e seguiamo le vicende di settimana in settimana, lo facciamo con i colleghi di pianaNotizie.it. Ben trovato a Pier Francesco Nesti.
Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Nell'acquario non è male, mi piace come inizio di settimana, dai.
Guarda, una volta vieni a nuotare con noi, ecco, diciamo così.
Volentierissimo.
Ti aspettiamo. Nel frattempo facciamo un po' il punto sulla Piana, come facciamo di solito, e partiamo da, come dire, una questione importantissima.
Raffaele, si può dare una novità subito, però prima degli argomenti di cui avevamo parlato, si può dare una notizia, cioè, perché stamani dovevano ripartire i treni, dovevano iniziare a passare i treni dalla stazione di Signa dopo i disastri provocati dal maltempo, i guasti alla linea eccetera. Mi segnalano alcuni messaggi: caos alla stazione di Signa, perché i treni, contrariamente a quanto era stato annunciato, sembra per un guasto alla linea in direzione di Firenze, stamani non passano nuovamente. Quindi un aggiornamento magari da approfondire.
Magari anche... guarda, Pier Francesco, rimandiamo anche al nostro numero WhatsApp 342 8104 111, per fare questa verifica incrociata dalle redazioni agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e quindi sono informazioni di servizio preziosissime.
Però dicevamo di partire da un tema importantissimo per la Piana, che è quello che riguarda l'ultimo giorno della procedura di mobilità. Stiamo parlando naturalmente della ex GKN. Partiamo da questo, per Francesco, se sei d'accordo.
Sì, scusami, ti ho interrotto prima, ma era solo per dare quel flash.
Hai fatto benissimo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, oggi è in programma l'incontro in regione, a cui sono chiamati a partecipare tutte le parti in causa. Il timore è che domani possano partire le lettere di licenziamento. Ancora non c'è niente di certo, anche perché il famoso piano di rilancio, quello di cui si parla da tantissimo tempo, è rimasto segretato fino ad oggi. Nei giorni scorsi c'è stato il grido d'allarme dei sindacati, che hanno detto che nonostante l'azienda avesse ipotizzato il 18 di marzo come termine ultimo per la presentazione del piano, che fra l'altro risulta depositato, non è stato messo a disposizione di nessuno dei soggetti che fanno parte di questa annosa vicenda. Quindi c'è da capire come si evolverà la giornata, soprattutto quello che succederà domani, se partiranno le lettere di licenziamento. Sono ancora, mi diceva l'avvocato della FIOM, un centinaio i lavoratori che fanno parte del presidio all'interno dello stabilimento di Campi Bisenzio, e la CGIL ha minacciato appunto di passare per vie legali per proseguire l'avvertenza se domani partiranno davvero le lettere di licenziamento.
Abbiamo sentito a tal proposito Angelini proprio per la CGIL nei giorni scorsi. Siamo poi a ridosso di una manifestazione importante, torna quest'anno il corteo a conclusione del festival della Working Class, che insomma a seconda dell'evoluzione di queste ore assumerà un ulteriore significato, e la mobilitazione è importante. Sabato dalle 17, se non erro, dallo stabilimento,
sì,
Pier Francesco.
A Campi, esatto. Quindi vediamo un po' quello succede in giornata, e poi cercheremo di capire meglio come procede la vicenda.
Altra vicenda importantissima naturalmente è l'alluvione. A Calenzano il comune ha aperto un conto corrente specifico, Campi Bisenzio, e tra l'altro c'è il presidio di sabato pomeriggio per l'argine di via delle Corti, e l'apertura in diversi comuni di altre situazioni. Insomma, si muove tanto intorno al tema purtroppo alluvionale.
Allora, partendo da Calenzano, si può dire che nei giorni scorsi, anche in seguito a un ordine del giorno presentato dal PD, subito raccolto dall'amministrazione comunale, c'è stata appunto l'apertura di questo conto corrente, di questo IBAN dedicato alla raccolta fondi per l'alluvione del 14 di marzo. Hai detto bene, Raffaele, c'è tanto movimento intorno al tema della sicurezza e dell'alluvione. Fra l'altro, domani sera, che è il 1 aprile, alle 21, c'è proprio un incontro in comune a Calenzano per fare il punto della situazione su quello che è successo a metà marzo. Tanti danni a Calenzano, ricordiamo la biblioteca, la pubblica assistenza, insomma non sono stati giorni particolarmente sereni. Fra l'altro, proprio sabato sera c'è stata un'altra iniziativa, questa volta a Campi, organizzata da Misericordia e Chianti Manca, e sono stati raccolti 7.500 euro che saranno devoluti su questo conto corrente aperto dal comune di Calenzano. C'erano presenti il sindaco di Campi, il sindaco Carovani, che hanno ripercorso entrambi i giorni drammatici vissuti a Campio chiaramente anche a novembre del 2003 dalle due amministrazioni comunali. E collegandosi a quanto dicevi tu, Raffaele, sabato pomeriggio, presidio in via delle Corti, ricordiamo il muro che presentava delle crepe e delle piccole fuoriuscite di acqua, che è stato puntellato con dei blocchi di cemento. La gente però ha ancora paura e chiede interventi risolutivi per la sicurezza idraulica. Via delle Corti è una strada stretta a ridosso del centro, e servirebbe davvero un intervento risolutivo, perché quello è un muro che potrebbe provocare seri danni in caso di una nuova ondata di maltempo. Detto questo, l'assessora Monni è subito intervenuta sabato sera, dicendo che la situazione è monitorata, che il Genio Civile ha fatto diversi sopralluoghi e, come confermato anche dal sindaco Tagliaferri, presente anche lui al presidio, a breve scadenza è prevista l'apertura del cantiere per i lavori.
E allora hai detto paura, no, tra i cittadini e le cittadine per nuove ondate di maltempo che impattano su situazioni ancora non in sicurezza. È un qualcosa su cui riflettevamo anche con la collega Andreini la scorsa settimana per quel che riguarda Sesto Fiorentino, cittadini sestesi non abituati a questo tipo di angoscia, no? Però naturalmente a fronte di quello che è successo quando si danno notizie di allerte, adesso è tutto un altro sentire anche per la preoccupazione rispetto all'evoluzione. Ma ci arriva un messaggio, Pier Francesco, di precisazione, giustamente, perché il corteo del 5 aprile dalla ex GKN, dalla fabbrica al centro di Campi Bisenzio, siamo pubblica utilità, parte alle 18, non alle 17, sabato alle 18, noi peraltro seguiremo anche sui nostri canali social, nei nostri spazi informativi, e il Festival della Letteratura Working Class proseguirà anche domenica 6 aprile. Andiamo su un altro. Sì, prego.
Mi permetti un'ultima cosa sulla questione del maltempo. Il sindaco è stato chiaro anche sabato pomeriggio, chiedendo nuovamente risorse al governo per mettere in sicurezza tutto il territorio. È un appello che ripete spesso, diciamo. Scusami,
Arriva un messaggio.
No, c'è un messaggio sul nostro numero WhatsApp 342-8104-111 che ci chiede: scusate, sapete se è stata riaperta la viabilità tra l'asta Assigna e Montelupo? Questa la richiesta di Lorenzo, nostro ascoltatore, su WhatsApp.
Era stata riaperta nei giorni scorsi a senso unico alternato con impianto semaforico, perché una frana aveva costretto a chiudere appunto la strada fra Brucianesi, che è una frazione di Lastra Assigna, e Montelupo. Nei giorni scorsi era stata riaperta con il senso unico alternato.
Grazie anche per questi aggiornamenti, Pier Francesco. L'ultimo argomento che ci piace
un po' più gradevole
anche, insomma, abbiamo sentito un po' di aria di primavera in questo weekend, e dunque perché non parlare di tulipani, delle migliaia di tulipani che davvero in diversi comuni dell'area metropolitana stanno portando a giardini diffusi, e ha un impatto non solo visivo molto suggestivo, ma anche in termini di insomma speranza, no? Perché sono contesti,
esatto,
belli da vedere e anche da vivere.
Ma il precursore fu Scandicci ormai diversi anni fa. Quest'anno fra Campi e Lastra Assigna sono oltre 40.000 i tulipani, come dicevi giustamente te, Chiara, piantati con il progetto Wonderland and Peak. A Lastra Assigna, grazie alla collaborazione con l'associazione Tribù della Terra, a Campi con l'associazione Bettina Ollus. Entrambi i progetti vogliono valorizzare il territorio dando tantissimo colore, e permettono anche, per esempio, come nel caso di Lastra Assigna, di mettere in evidenza, di valorizzare il recupero delle mura storiche che sono al centro di un significativo progetto dell'amministrazione comunale. Si possono visitare i giardini diffusi, si può lasciare un'offerta, prendere dei tulipani, portarli a casa, e quindi portare anche nelle nostre abitazioni un po' di quel colore che viene portato grazie ai giardini diffusi.
Grazie per il momento, a lunedì prossimo con pianlanotizie.it.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a te.
Buona giornata.
to new friends. It's a means to an end.
Nuovo orario per Newsline Sera, dal lunedì al venerdì alle 18.45 con Domenico Guarino. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Alle 8.51 parliamo di una realtà, di un'iniziativa che ci sta molto a cuore, estremamente importante. Stiamo parlando di Soccorso Clown e di Act Able, che è ufficialmente online la campagna di raccolta fondi per Act Able 2.0, il progetto teatrale inclusivo promosso da Soccorso Clown per dare voce e spazio ai ragazzi con disabilità motoria e cognitiva. Raccolta fondi importante. Caterina Turi, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Raccontiamo di che cosa si tratta, di che stiamo parlando.
Allora, Actable 2.0 è appunto il progetto di laboratori teatrali inclusivi che noi di Soccorso Clown portiamo avanti dal 2020 e che dà l'opportunità a ragazzi e ragazze con disabilità motoria e cognitiva di esprimere se stessi e i propri talenti attraverso metodologie innovative come la commedia fisica, il teatro visuale, lo storytelling, il teatro danza, la vocalità, proprio come strumenti di potenziamento personale e miglioramento delle capacità di apprendimento. La campagna appunto realizzata da Soccorso Clown è sostenuta dalla Fondazione CR Firenze all'interno dell'iniziativa Social Innovation Jam promossa da Siamo Solidali in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feed Crowd. La Fondazione CR Firenze al momento del raggiungimento dell'obiettivo di 7.000 euro da raggiungere entro il 19 maggio, appunto, che è il termine della campagna, raddoppierà l'importo, quindi ci permetterà di realizzare questi laboratori teatrali da settembre di quest'anno fino a giugno del 2025 e alla fine sarà proprio la realizzazione di uno spettacolo all'auditorium di Spazio Reale a San Donnino a Campi di Venzio.
Abbiamo detto che ci sono già attività in corso in questo senso, diciamo così. Partite con il piede giusto, avete già dato prova di cose importanti, straordinariamente emozionanti, di enorme utilità anche in questi giorni.
Sì, in questi giorni abbiamo già realizzato un nostro spettacolo sabato sera con i nostri ragazzi, appunto abbiamo diciamo che è stata una bellissima serata, ha avuto un grande successo. E i prossimi appuntamenti di eventi che abbiamo organizzato proprio all'interno di questa campagna sono il 12 aprile sera la cena organizzata dalla banda Vereta, che è partner del progetto, al circolo culturale Arci Rinascita a Campi Bisenzio. L'incasso andrà a sostenere questa attività, questo progetto. E l'11 maggio pomeriggio avremo al teatro del Gorinello a Santura Ponti a Campi sempre la rappresentazione. Allora, prima ci sarà il nostro gruppo di ragazzi a Table che farà una mezz'ora di spettacolo e a seguire la compagnia teatrale Istriones, che ringrazio, che appunto realizzerà una commedia vernacolo fiorentino, cioè Da sposare una vedova.
Questi sono i prossimi appuntamenti, che sono anche l'occasione per sostenervi, ed è possibile farlo anche su piattaforme. Diamo dei riferimenti a chi ci sta ascoltando.
È possibile farlo anche sulla piattaforma actable.cgem.it e sono previste anche delle ricompense, volendo, che sono dal naso rosso di Soccorso Clown alla maglietta shopper, poltrona in prima fila durante la presentazione finale dello spettacolo, oppure anche la partecipazione a un laboratorio teatrale di Soccorso Clown di due ore e delle due cene offerte da Forenzo Gourmet, che è partner del progetto, per 10 persone. Quindi queste sono le ricompense che noi offriamo.
E questo, come, come si fa in un crowdfunding normalmente, insomma, una
sì,
cosa
come si fa in un crowdfunding, potete fare anche donazioni libere, ovviamente.
Cioè, questa è una cosa che diciamo sempre anche noi, non vi riguardate, esatto, cioè, ecco. non rimanete chiusi in confini, ecco, spaziate, no? Anche perché tra l'altro, battute a parte, si tratta di una cosa veramente straordinaria, veramente molto bella, in un momento in cui, come dire, il tema dell'inclusività, tra l'altro promosso da Soccorso Clown, che sul territorio, negli ospedali e non solo, fa un lavoro eccezionale. Inclusività è molto messa in discussione. Donald Trump ha diramato una lettera a tutte le aziende europee per dire: se volete collaborare e vendere negli Stati Uniti dovete abolire tutti i progetti di genere, di inclusività, per i disabili, per le donne, perché non ci interessano. A noi invece ci interessano ancora, cara Caterina Turi. Grazie per questo Actable 2.0 e per averci segnalato questa raccolta fondi particolarmente importante per dare voce e spazio ai ragazzi con disabilità motoria e cognitiva. Buona giornata per il momento.
Grazie, grazie.
Coming down to joy. Felt so good, gratitude, when I was coming down. Something quite, quite profound. Then I cried out loud. I had a brand new story. I was coming down.
Le 9 in punto, lunedì 31 marzo 2025, tra pochi minuti IED Firenze apre campo aperto. Lo IED, l'Istituto Europeo per il Design, ci sarà Benedetta Lenzi, la direttrice, con Chiara Brilli nello studio verde. Questo vuol dire che saremo in onda sulle nostre frequenze, normalmente sia nei canali analogici che digitali, ma saremo anche in video alla Controradio TV con i nostri social e non solo. Per cui si parla di IED. Poi noi ci risentiamo dopo il giornale radio con il gabinetto VSE, insomma tanti appuntamenti, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi, questa è Controradio. Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio.
Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero, se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò, ci vuol, ti seguirò di notte e di giorno. Mi perdo di nuovo, un momento ci sono, da un sogno mi sveglio, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio, mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo, in questo folle mondo unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo, in questo folle mondo uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi. Resistiamo, ti troverò.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ci siamo spostati negli studi di Controradio TV e dunque siamo anche visibili sui nostri canali crossmediali. Parliamo con gli ED, parliamo di un progetto che si chiama Campo Aperto e lo facciamo salutando la nostra ospite, la direttrice di gli ED Firenze, Benedetta Lenzi, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Nei giorni scorsi è stato presentato questo progetto, una sorta di call, ma insomma è molto altro, uno sconfinamento, possiamo dire, che gli ED vuol fare in città e con la città. Di cosa si tratta?
Allora, Campo Aperto può essere definito come un progetto di sperimentazione e di ricerca che è stato appunto lanciato negli ultimi giorni da IED Firenze e vuole proporre un nuovo modello, appunto, come dici giustamente, di sconfinamento sia a livello spaziale che a livello di approccio metodologico e didattico, quindi proporre un modo per intrecciare le varie discipline che IED tratta all'interno dei suoi corsi, quindi diciamo innestare un dialogo e delle relazioni tra gli studenti, prima di tutto, che studiano moda, design, grafica, comunicazione, arte, proponendo tutta una serie di percorsi didattici, extradidattici, soprattutto esperienziali, quindi laboratori, workshop, che permettono agli studenti di lavorare insieme e quindi di avere esperienza di questo movimento, appunto, di sconfinamento all'interno delle loro discipline, che per noi è l'unica risposta possibile in un momento storico come il nostro, dove le questioni che dobbiamo affrontare hanno una tale complessità e sono talmente tanto interconnesse tra di loro in un ecosistema molto complesso da non poterci più permettere di affrontarle in modo, diciamo, univoco e diretto. Quindi noi proviamo a proporre questo approccio transdisciplinare agli studenti per imparare appunto a dare delle risposte che siano il più possibile diciamo complesse e multisfaccettate a delle questioni che dobbiamo affrontare in questo momento, che sono altrettanto complesse.
Ricordiamo la missione di IED a Firenze e nelle sue altre sedi. È destinata a quale tipo di formazione?
Formazione a livello, diciamo, undergraduate, quindi diplomi di primo livello triennali e poi da lì a crescere al biennio, quindi il diploma di secondo livello, i master e corsi più professionalizzanti, anche brevi, quindi di formazione continua e corsi estivi anche. E le aree disciplinari sono quelle che ti dicevo, dall'interior al product design, alla moda, tutti gli ambiti anche più business relativi alla moda, quindi fashion business, fashion marketing, arte, studi curatoriali, studi museali, grafica, comunicazione.
Quanti studenti e studentesse avete a Firenze?
Abbiamo circa 700 studenti a Firenze, solo a Firenze, sì.
Con una componente anche...
Con una componente alta di studenti stranieri, circa il 30%.
Sì. C'è già all'interno del percorso IED una interdisciplinarità in termini di anche dialogo tra i vari corsi, però il fatto di fornire uno spazio, adesso ci arriveremo, come l'ex teatro dell'Oriolo, occasioni di confronto aperto e di chiamata appunto con operatori, soggetti, categorie, istituzioni all'interno di uno spazio che possa vedere un dibattito, una dialettica, uno strumento importante di ossigeno anche per la formazione.
Assolutamente, IED ha sempre avuto la missione della transdisciplinarietà ed è una cifra che caratterizza IED da sempre, quella di offrire appunto agli studenti anche un territorio di scambio, ecco, e questo lo facciamo continuamente con delle tesi anche transdisciplinari, mettendo insieme più studenti in gruppi più ampi a partecipare, con progetti di extradidattica, con progetti di collaborazione con aziende o con il territorio, quindi questa è comunque una cosa che già viene portata avanti da IED. L'aspetto appunto che accennavi te e che adesso ci consente anche di sistematizzare un po' tutto questo racconto è il fatto di poter avere a disposizione adesso uno spazio come quello dell'ex teatro dell'Oriolo, all'interno del quale poter far succedere qualcosa che diventa non solo chiuso e autoreferenziale all'interno delle mura della scuola, ma che ci consente anche di aprirlo all'esterno e quindi di effettivamente far vedere quello che succede dentro una scuola e far partecipare chi sta fuori all'interno, invitarlo a diventare parte di questo processo.
L'ex teatro dell'Oriolo ha vissuto tanti anni di chiusura e abbandono, è davvero un esempio di rigenerazione urbana e anche di un percorso innovativo che si innesta appunto in questo campo aperto che definiamo anche come call. Voi chiamate a raccolta e date disponibilità a sollecitare tanti soggetti. Qual è la vostra speranza di confronto anche per la città, perché magari ci potrà essere qualcosa che viene poi declinato in progettualità sul territorio?
Certo, noi ci auguriamo proprio questo innesto anche di un rapporto di reciprocità, di restituzione quasi da parte della scuola, che non è più un soggetto neutro all'interno di un territorio, ma è profondamente situato nel territorio, all'interno di un contesto. Quindi quello che secondo noi è fondamentale è che l'educazione al design sia un'educazione situata, sia un'educazione che risponde e che dialoga con il territorio, che legge il territorio in cui è contestualizzata e riesce a rispondere anche dei bisogni che il territorio può presentare, bisogni sociali, bisogni culturali. Chiedo scusa. Quindi questa, dici bene, è una chiamata, nel senso che noi diamo questa apertura che è da entrambi i lati, quindi è una ricchezza per i nostri studenti poter subito entrare a far parte di una scuola e nello stesso momento entrare a far parte di un sistema relazionale che la scuola sta cercando di consolidare sul territorio. Noi siamo presenti da tanti anni, dal 2009, però insomma stiamo cercando ancora di portare fuori quello che è la creatività dei nostri studenti, quello che gli studenti possono offrire alle istituzioni pubbliche, alle istituzioni culturali, alle aziende, a un sistema di distretti industriali presenti sul territorio, e lo facciamo in tanti modi. Lo facciamo attraverso delle partnership che abbiamo con le istituzioni culturali principali del territorio, con cui facciamo dei progetti didattici con i nostri studenti, facciamo progetti di tesi, mostre, lo facciamo anche costruendo dei veri e propri corsi basati su questo tipo di relazione e quello che viene anche chiamato il contextual design, il design del contesto, quindi essere profondamente calati all'interno dei bisogni della società e di un territorio. Partirà a settembre un nuovo corso che è un corso di interior design e il titolo è Hacking Traditional Manufacturing. C'era un corso in inglese che quindi ha proprio questo obiettivo di lavorare su un sistema di laboratori diffusi sul territorio, portare gli studenti all'interno di questi laboratori eccellenti che conosciamo, di cui la Toscana è ricchissima, di manifatture tradizionali, e permettere agli studenti di, in un certo senso, lo diciamo in modo provocatorio ovviamente, di hackerare quella manifattura tradizionale, cioè di innestare proprio una bella dose di contemporaneità all'interno di questi processi.
È il gancio che ci sta descrivendo Lenzi, direttrice di IED Firenze, che è un po' la sfida, no? Quasi amletica di riuscire a tenere insieme questi due livelli con una valorizzazione della tradizione però coniugata con un'ottimizzazione e anche le nuove proposte dell'innovazione. Appunto, dicevamo, le tematiche dell'oggi non possono non essere affrontate, discusse e anche essere oggetto di confronto con gli IED. Facciamo altri esempi, immagino, insomma, la questione del cambiamento climatico e della sostenibilità energetica, così come del riciclo. Insomma, tutte certo. Le varie materie di IED devono in qualche modo dialogare con questo.
Assolutamente, sono tematiche imprescindibili all'interno della progettazione, perché la progettazione e il design non possono essere considerati degli atti isolati, ma devono essere considerati all'interno di un sistema di eventi, di fatti, di problematiche, di relazioni, e questi sono tutti temi che noi consideriamo imprescindibili e propedeutici anche per imparare a progettare, quindi tematiche ovviamente di sostenibilità ambientale, ma anche di accessibilità, per esempio, di inclusività, pluralità, così come tutte le tematiche legate alla transizione, alla trasformazione digitale, alle nuove tecnologie, alla questione di ingiustizia sociale anche. Quindi sono tutti temi che noi cerchiamo di trattare, se non prettamente all'interno della didattica, ma anche attraverso il coinvolgimento di alcune figure, di alcuni soggetti che possono portare il loro contributo e la loro esperienza a servizio dei nostri studenti, attraverso tutta una serie di appuntamenti che noi organizziamo all'interno appunto del programma di campo aperto e ad esempio con un programma di mentorship che abbiamo anche attivato. Quindi noi abbiamo identificato delle figure autorevoli all'interno del panorama culturale contemporaneo in Italia e chiediamo loro di portare la loro esperienza e di raccontare anche quello che secondo loro è il valore di questo sconfinamento disciplinare e come può essere attuato e qual è appunto la ricchezza che ne deriva. Abbiamo ad esempio coinvolto Maria Cristina Didero, che è una curatrice di design, è stata direttrice curatoriale di Design Miami nel 2022, l'unica italiana che è stata direttrice curatoriale di Design Miami, Leonardo Bigazzi, che è un curatore d'arte, produttore di film d'artista, Stefano Cipolla, che è l'art director dell'Espresso e direttore responsabile di Grafica Magazine. Quindi sono tutte figure che operano un po' in questo terreno liminale tra le loro dirette, i loro diretti campi disciplinari di applicazione, e poi hanno interessi però che spaziano e le loro pratiche poi spaziano all'intersezione di tante altre aree disciplinari, anche per restituire questa complessità della professione del creativo, che insomma oggi non è così dritta, no? Quindi
non può essere così e non deve neanche, certo. Nelle prospettive appunto non solo per il territorio ma rispetto a tutti gli interlocutori. Dicevamo, campo aperto parte tra poco, siamo a ridosso, il 3 aprile inizia il primo evento di un'articolazione che anche per modelli non è la stessa via via che si propone, ma ci sono vari ambiti, mostre, incontri, ci vuol raccontare?
Certo, sì, quello che mette un po' tutto diciamo a sistema e un po' il comune denominatore è questa fluidità e questa informalità anche nelle proposte culturali che avanziamo, perché sono tutti progetti che hanno una natura un pochino più sfaccettata. Il primo progetto che inauguriamo appunto giovedì 3 aprile è quello di Vestirsi è facile, è un progetto di Dario Bartolini di Archizoom, ed è quindi un progetto che parte, in realtà è partito già da qualche mese attraverso una organizzazione di una serie di workshop, di laboratori che hanno coinvolto Dario Bartolini, che è appunto esponente di uno dei principali gruppi di architettura radicale, di design radicale fiorentino, gli Archizoom, che ha tenuto appunto questi laboratori con un gruppo anche lì transdisciplinare di studenti di IED, di una quarantina di studenti, e li ha fatti lavorare su un concetto di nuova radicalità. Quindi cosa significa essere radicali oggi? Attraverso un progetto che era quello di Vestirsi è facile, Dress in Design, che era un progetto del 73 che aveva questa natura e rappresenta perfettamente quello che vogliamo raccontare noi oggi, cioè questo approccio transdisciplinare di sconfinamento, perché Vestirsi è facile è un progetto di una collezione di abiti ma costruiti e prodotti attraverso un tipo di approccio progettuale derivante dall'architettura, dal design. Quindi già qua si racconta bene quello che è per noi questo approccio di sconfinamento. Il 3 di aprile inauguriamo la mostra di questi output di abiti che sono stati prodotti dagli studenti insieme a Dario Bartolini in questi mesi di workshop, insieme a degli oggetti storici di Archizoom.
E poi non a cadenza periodica, ma ci sono delle offerte, delle occasioni che poi da qui a luglio e non solo si aprono alla città.
Esatto, il 13 e il 14 di maggio avremo un'altra due giorni di dialoghi, anche qua un po' con lo stesso approccio di fluidità, quindi invitiamo delle figure del panorama culturale italiano, selezionate anche grazie al contributo dei nostri mentori, figure di vari campi disciplinari, dall'arte alla moda, al design, la grafica, la comunicazione, e li invitiamo a dialogare insieme, a dialogare non solo tra loro e tra noi, ma anche con i nostri studenti e con il pubblico, perché il Teatro dell'Orio, lo ricordo, è uno spazio aperto al pubblico.
Ecco, ricordiamolo, questi sono incontri aperti al pubblico, gratuiti
e aperti al pubblico, sì, assolutamente, aperti alla città, la partecipazione della città è una partecipazione anche attiva, perché appunto durante questi due giorni di Garden Talks a maggio, il 13 e il 14, il pubblico è assolutamente invitato a partecipare, ci siederemo tutti intorno a dei tavolini, tutti insieme a dialogare.
Sa che potrebbero arrivare anche delle sorprese. Firenze non è una piazza facile, soprattutto è una piazza molto delicata e molto impattata da un tema, cito l'overtourism per tutti, che però ha tutta una serie di declinazioni anche per quanto riguarda le materie di cui vi occupate. Aspetta delle sollecitazioni da questo oppure avete tante idee che volete portare a confronto con la città?
No, ma io spero che si crei un dialogo e un confronto, che poi alla fine è nel confronto che vengono fuori le idee migliori, no? Quindi noi non abbiamo un obiettivo chiaro e definito, noi abbiamo una traiettoria che stiamo proponendo, è una traiettoria che vuole essere di relazione, una traiettoria che vuole essere aperta al dialogo, e anzi vogliamo proprio cercare di instaurare questo dialogo e di coinvolgere i nostri studenti all'interno di un dialogo il più possibile anche cittadino su tematiche anche locali.
Uscendo dunque da una zona di comfort e non stando su un terreno comodo, ma appunto aprendo questi confini, e quanto ce n'è bisogno lo sappiamo. In tutto questo c'è anche un'interazione importante con Pitti all'insegna appunto dell'innovazione culturale.
Certo, assolutamente. Pitti è uno degli eventi fondamentali del territorio fiorentino, e per IED è un momento fondamentale per far lavorare i nostri studenti e per mettere in luce anche l'importanza del nostro network per noi, per i nostri studenti. Quindi Pitti è uno dei momenti in cui IED partecipa come gruppo e tutti gli studenti da tutte le sedi IED in giro per il mondo si riuniscono. Quindi non solo gli studenti di Firenze, ma gli studenti di Firenze lavoreranno insieme a studenti delle altre sedi in Italia, delle sedi che IED ha in Spagna e delle sedi che IED ha in Brasile. Quindi è un momento molto arricchente per gli studenti, assolutamente.
Arriviamo all'appuntamento estivo, giugno-luglio. Cosa succederà in campo aperto?
Sarà Pitti e dal 18 al 20 di giugno, e successivamente, in collaborazione con il Y Festival, una retrospettiva su Stefano Rovai, che è un importante grafico fiorentino. Quindi anche qua ci sarà una mostra di manifesti di Rovai in collaborazione con un evento del territorio. Quindi ecco, anche qui il nostro interesse è sempre quello di fare produzione culturale, però non in modo autoreferenziale, ma cercando di mettere a sistema dei soggetti che già fanno produzione culturale di altissimo livello sul territorio.
Naturalmente il campo aperto deve aprirsi ancora, ma avete l'aspirazione di portare avanti anche una stagione autunno-inverno, diciamo?
Sì. Sì, assolutamente. Abbiamo già l'appuntamento solito di ottobre-novembre della mostra che facciamo in collaborazione con Palazzo Strozzi, abbiamo già iniziato a lavorarci e poi stiamo lavorando sì, anche per l'autunno-inverno, assolutamente.
Che riscontri avete per quanto riguarda gli studenti e le studentesse che sanno di far parte di questa scuola, ma anche di un percorso aperto?
Appunto? A me ha sorpreso molto, perché per esempio il primo appuntamento poi alla fine è stato questo dei workshop di Vestirsi e Fare. Abbiamo avuto una bellissima risposta da parte degli studenti, sì, con grande entusiasmo, quindi spero che venga apprezzato anche da loro. Sicuramente il fatto di rafforzare anche il senso di community, no, all'interno di una scuola è fondamentale per gli studenti, perché poi alla fine questo un po' è anche il ruolo della scuola, secondo noi, non è solo più semplicemente il trasferimento del sapere, che è una prerogativa della scuola, il trasferimento della conoscenza, che ormai con tutte le informazioni di cui possiamo disporre, con i device, con la tecnologia, con tutto quello che abbiamo a disposizione, ormai appunto non è più solo prerogativa di una scuola. Il ruolo della scuola è quello di inserire gli studenti all'interno di un sistema di relazioni, quindi all'interno in primis di una community e poi di un network che la scuola ha in modo anche più ampio con le aziende, con il territorio, con le istituzioni.
Lei ha portato la sua esperienza milanese a Firenze oppure sta beneficiando o analizzando anche il contesto fiorentino per quelli che sono i suoi bisogni e le sue necessità, ma anche stimoli che arrivano proprio dal territorio? Che tipo di rapporto sta avendo con la città?
No, molto buono, devo dire, la città, io trovo che ci sia un dialogo molto interessante sia da un punto di vista di istituzioni pubbliche che da un punto di vista di istituzioni culturali. È una città che offre tantissimo, è una città dove vale la pena fare rete, secondo me, dove si parla anche lo stesso linguaggio, dove tanti progetti possono beneficiare del dialogo che si può costruire, possono rafforzarsi, possono fare un po' di massa critica. Però trovo che poi su certi temi la scuola possa essere, come proprio l'istituzione formativa possa avere un ruolo centrale all'interno di questo nodo di relazioni, per sua natura, per una natura anche abbastanza neutra, no? Quindi può facilitare anche un sistema di rete.
In qualche modo IED, anche dal punto di vista fisico, rappresenta una delle poche realtà che è presenti nel centro. Questo è un altro elemento di riflessione che spesso ricorre nelle nostre trasmissioni. Riportare i giovani, la formazione, gli studenti e le studentesse a vivere il tessuto del centro, per renderlo non solo alla portata di turisti, ma anche proprio di crescita.
Certo, assolutamente. Poi il centro ha un sistema, appunto, come dicevamo prima, anche di distretti, che è talmente ricco e vale talmente la pena approfondire, studiare, entrarci dentro, per cui una scuola, secondo me, in questo territorio ha assolutamente senso e può fare tanto.
E allora abbiamo voluto raccontarvi questo campo aperto che si apre appunto alla città con IED Firenze, tutto anche sui nostri canali crossmediali, sul sito di IED, trasmissione poi visibile anche su controradio.it. Grazie alla direttrice di IED, grazie, Benedetta Lenzi, per essere stata con noi. Tra poco, dopo il GR di Popolare Network, la linea tornerà a Raffaele Palumbo per la consueta rubrica settimanale dedicata al gabinetto Vestier tra le righe.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Oh, Sono le 9:30.